Tre soldi. Ricomincio da me. Di Elisabetta Parisi.
Io sono Giuliana e sono un'insegnante della scuola primaria, un'insegnante che sta ormai finendo il suo percorso professionale perché mi mancano ancora 2 anni e poi andrò in pensione e si sta preparando a questa fine del percorso professionale con delle nuove sfide che mi tengono ancora giovane e ancora in attività. Ho conosciuto Marco nel 2007 ed ero stata colpita dalle sue poesie, ne avevo sentite 2. In Eterno e L'Alpino, e il giorno stesso andai in biblioteca a chiedere il libro in cui potevo rileggere queste poesie e da lì è cominciato il mio percorso all'interno di Darsi Pace, e questo percorso è stato per me un percorso molto naturale perché quando mi sono sentita già nel primo intensivo del 2007 ho sentito che il lavoro che Marco proponeva era proprio la mia casa. Io lì mi sentivo arrivata a casa. L'esperienza che sto facendo è proprio un'esperienza di grande calore e di tanta comunione.
Ci trovavamo un po' in difficoltà a spiegare ad altri questa esperienza che viviamo nei gruppi, perché quando dici ma che fate? Come si fa a raccontare un'esperienza? Si fa un lavoro di trasformazione interiore utilizzando strumenti psicologici e pratica meditativa. E quindi è un lavoro molto molto concreto, non sono solo teorie, è una teoria incarnata, nel senso che poi si vive nel quotidiano della trasformazione interiore, ed è l'unica risposta anche al disagio politico, perché si comincia a trasformare il mondo trasformando noi stessi. Infatti lo slogan di Darsi Pace è liberazione interiore, trasformazione del mondo, cioè non è possibile realizzare alcuna trasformazione del mondo, realizzare la pace nel mondo, se non la coltiviamo e non la costruiamo nel nostro cuore.
Ho sempre apprezzato il camminare incordata e l'ho apprezzato ancora di più quando si camminava sopra i crepacci o quando si doveva arrampicare su una roccia molto ardita, molto ripida. Adesso sto apprezzando la speleologia incordata, mi è piaciuta molto questa espressione, l'andare dentro noi stessi, dentro le nostre profondità, dentro le nostre caverne, però insieme. E questo per me è proprio ciò che rende piacevole addirittura un lavoro che è anche però doloroso. Ecco, sentire il dolore, il mio dolore, insieme al dolore degli altri, e sentire che è possibile uscire da questo dolore, è un'esperienza da provare e da sperimentare, perché è un'esperienza che cambia la vita.
Ecco, un'altra cosa, abbiamo già portato, le trovate da Suor Nazarena, il Deplian del prossimo corso intensivo, perché noi oltre ai corsi regolari facciamo 4 o 5 intensivi ogni anno, di cui quasi tutti aperti a tutti, anche a chi voglia fare una prima esperienza di questo nostro laboratorio. E il prossimo intensivo sarà dall'8 all'11 dicembre, quindi chiamiamolo il Ponte dell'Immacolata, se vogliamo. Noi lo facciamo non a caso, sempre in occasione di questa festività, e la tematica dell'incontro di quest'anno sarà maschio e femmina li creò. Quindi dal problema della crisi del matrimonio alla dimensione coniugativa maschile e femminile interiore, quindi il vero matrimonio, le nozze interiori, qualcosa che ha a che fare con tutti gli stati di vita, perché questa coniunzio interiore, che poi nel matrimonio diventa coniunzio anche con un'altra persona, appartiene al mistero dell'umano. E quindi noi approfondiremo i problemi inerenti a questo livello nuovo di coniugazione tra il maschile e il femminile, che è costitutivo del passaggio antropologico. Cioè, la nuova umanità che sta faticosamente emergendo è una umanità che coniuga il maschile e il femminile in una maniera inedita e più profonda. Ma tante sono le nostre resistenze e paure, perché che se ne dica, se c'è una cosa che ci terrorizza è amare. A parte la retorica, nella realtà è così, e bisognerà capire perché nei prossimi millenni, voglio dire, eh?
Io mi chiamo Alessandro, 35 anni, sono un pubblicista addetto stampa e frequento i gruppi di Marco da 3 anni. Ho incrociato in amicizia Marco e ho iniziato questo cammino a un certo punto, quando mi sono segnato questa citazione da Ungaretti: si va facendo la frattura fonda, con cui abbiamo iniziato questa sera. E a un certo punto nella mia vita la frattura si faceva davvero fonda, soprattutto per quello che riguardava le relazioni interpersonali, concretamente parlando, 2 bambini molto piccoli, quindi uno stress familiare molto forte che faticavo a vivere. Su questa frattura si sono innescati tutti quelli che poi ho scoperto essere i problemini che mi portavo dietro. E però, se quello era il punto di inizio, mi sono segnato un'altra frase che per stasera, con la quale torno a casa, diciamo, perché per me è molto vera, e cioè: l'essere umano sta bene quando dà tutto il cuore a qualcosa o qualcuno, esattamente come fanno i bambini. E questo, per me, se dovessi dire qual è l'obiettivo dei nostri corsi, se dovessi dire qual è l'obiettivo della mia vita, ciò che dà felicità alla mia vita è esattamente questo. E il problema è che questo non è facile per niente, non è facile per nessuno, per me era complicatissimo. In una fase di tensione mia moglie mi diceva, come penso dicano quasi tutte le mogli, perché credo sia scritto, c'è un manualetto che le mogli hanno nascosto, e diceva: tu non ci sei mai, tu ci sei ma non ci sei. Io da maschio non capivo, dicevo: come non ci sono, sono qua e non ci sono. E quindi non capivo, insomma, e di conseguenza potete immaginare quanto poteva trascendere una conversazione di questo tipo, in cui uno parla e l'altro non capisce. E ahimè c'aveva ragione lei, nel senso che uno dei frutti di questo lavoro è che io ho scoperto che molto spesso vivo le mie relazioni non vivendole. E cioè, mentre sto facendo una cosa ne faccio un'altra, mentre sto con i bambini sto pensando a un'altra cosa, mentre sto con mia moglie sto pensando al lavoro, mentre sto al lavoro sto vivendo altre relazioni. E questo perché non vivi mai pienamente, l'abbiamo detto mi pare anche all'inizio questa sera, ciò che la tua anima, ciò che il tuo cuore in quel momento ti sta chiedendo di vivere.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Antonio, ma in realtà rispetto ai gruppi mi considero ancora un neofita, perché ho iniziato di fatto l'anno scorso il mio primo anno di gruppi, dopo un percorso che ci deve essere individuale fatto con Marco, che è durato circa 3 anni. Sul tema della coniunzio, diciamo che in questo momento io vengo da una full immersion di pannolini, bagnetti, è nato da poco mio figlio, e la riflessione che facevo mentre sentivo Marco parlare è che in un certo senso siamo io mi sento in una situazione di assoluto privilegio. I miei maggiori, i miei padri, i miei nonni probabilmente invece vivono una separatezza maggiore rispetto a questa capacità di cura, e me ne accorgo nelle fibre del mio essere, nelle fibre anche delle mie emozioni. Significa, con tutti i limiti di un percorso che non si conclude così con un colpo di pistola, però riappropriarsi di un femminile che normalmente tendiamo a escludere. Così mi piacerebbe molto semplicemente raccontarvi in che senso e in che modo l'esperienza che ho accumulato in questi anni mi ha toccato, da un punto di vista in particolare, che è quella della riscoperta della spiritualità. Dico riscoperta perché certo non posso definirmi un convertito, io sono nato in un contesto cristiano, tenuto a bagno nella spiritualità cristiana, c'ho un curriculum ineccepibile di buona catechesi, di vita parrocchiale, o addirittura di studi teologici. Questo curriculum ha portato a vivere a un certo punto una crisi spirituale abbastanza forte, legato proprio alla dinamica della preghiera, all'esperienza della preghiera. La mia preghiera era intorno ai 23-24 anni e per me è stato duro rendermene conto, ammetterlo, estremamente arida, estremamente superficiale, per alcuni versi, uso una parola forte, estremamente falsa. Cosa intendo? Intendo che per molto tempo per me pregare è significato compiere degli atti devoti, adempiere a dei precetti. Questo faceva sì che la mia preghiera fosse armata di ottime intenzioni, molto mentale ovviamente, e che io la vivessi molto come una performance. Non so se a qualcuno di voi capita, ma nella mia esperienza uno dei limiti più grossi con cui ho dovuto fare i conti è che spesso ci accostiamo a qualunque esperienza spirituale con una fortissima ansia di prestazione. Dobbiamo vivere delle esperienze trascendenti, straordinarie.
Ogni itinerario spirituale corre il rischio di diventare un'altra forma di difesa del vecchio io. Questo lo sanno le tradizioni spirituali serie. La tradizione monastica cristiana, per esempio, ha dedicato per secoli attenzione alla presunzione del monaco, no? Al fatto che proprio il monaco, cioè proprio quello che si dedica alla vita interiore, può diventare l'ego più egoico, l'ego più presuntuoso, più chiuso, più isolato, più che nega il mondo, più che nega i rapporti, più che giudica, più che disprezza. Ecco, lo sappiamo. E questo è un rischio inevitabile, direi, lo dobbiamo affrontare con gli strumenti adeguati, che poi naturalmente non garantiscono mai niente, niente ci garantisce niente, no? Sappiamo bene che uno può fare la comunione tutti i giorni e magari essere Pinochet, quindi non è che c'è qualcosa nel mondo che ci garantisca dal pericolo della propria totale contraffazione. La psicoanalisi, sappiamo benissimo, le spiritualità. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è essere consapevoli di questo, riconoscere dentro di noi la tentazione della fuga e poi verificare, come dice il Cristo, dai frutti. È chiaro che se io faccio un lavoro di questo genere e poi divento ancora più narcisista, ancora più presuntuoso, ancora più chiuso in me stesso, è un brutto segno. Se io faccio questo lavoro, le mie relazioni si approfondiscono, le mie relazioni aumentano, la mia capacità di dono aumenta, e questo è importante che ci sia un gruppo anche a verificarmi, che non sia io solo a verificarmi. Ecco perché noi abbiamo creato dei gruppi. Io credo che sia oggi più che mai importante conoscerci meglio, per soffrire meno semplicemente, per vivere meglio. E quello che Eti Hillesum ci fa capire è che tanta sofferenza interiore, tanta nostra sofferenza, deriva dalle dimensioni distruttive che abbiamo dentro di noi, dai modi, dalle modalità distruttive, negative con cui affrontiamo la vita. Ecco, Eti, perfino in una situazione disperata come quella dei campi di concentramento, invece di prendersela col mondo o con gli altri, dice: devo lavorare dentro di me. Se il film della vita che sto vivendo è brutto, voglio lavorare sul mio proiettore interiore. Così il film cambierà.
Dunque, la frase con cui concludiamo questa piccola presentazione è ancora appunto di Eti e dice: una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo, è l'unica soluzione possibile. Grazie.
Ricomincio da me. Di Elisabetta Parisi. A cura di Fabiana Carobolante con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. tresoldi@rai.it. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.